sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla radio. Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini gestisce la regia di questa edizione che apriamo parlando di quanto accaduto tra il 25 e il 26 febbraio a Steccato di Cutro in Calabria. Tutti voi ricorderete, insomma, il nome è evocativo, un naufragio costato la vita a 94 persone migranti, tra cui 35 bambini. Si trattava di un'imbarcazione con oltre 200 persone a bordo, una imbarcazione che era stata individuata dall'agenzia Frontex ben 6 ore prima che avvenisse il naufragio, e poi tutto il mistero intorno alla gestione dei soccorsi che non ci sono stati e che hanno di fatto non hanno potuto impedire quello che è avvenuto. Su questa vicenda indaga la procura di Crotone, e non soltanto, perché ovviamente la stampa e soprattutto la stampa d'inchiesta si è concentrata nella ricostruzione, sulla ricostruzione degli eventi, per cercare di fare luce sulle tante lacune e i tanti omissis che ci sono in questa vicenda. Tra l'altro, di recente è emersa una importante inchiesta giornalistica promossa da un collettivo di giornalisti che si chiama Lighthouse Reports, che riunisce una serie di giornalisti, un gruppo di giornalisti d'inchiesta, e tra questi figurano anche i giornalisti del Domani, del quotidiano italiano. Noi in collegamento abbiamo Youssef Hassan Olgado per Domani. Ben trovato, grazie per essere con noi, Youssef.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Youssef, intanto chiariamo quelli che sono i punti principali di questa inchiesta che è stata condotta con Lighthouse Reports.
Sì, allora, per la prima volta l'inchiesta presenta un documento inedito che è stato consultato sia da Domani che dagli altri partner internazionali, e ci tengo a specificare che sono Le Monde, Il País, Sky News e Süddeutsche Zeitung. Un documento inedito è importante perché per la prima volta si legge che già 2 ore prima dell'avvistamento da Summer Love da parte di Frontex, il pilota dell'Eagle One, ovvero l'aereo di sorveglianza dell'Agenzia Europea del Controllo delle Frontiere, segnala al centro controllo di Varsavia che molto probabilmente non riusciva a finire lo schema di volo pianificato per via dei forti venti. Questo cosa significa? Significa che Frontex e anche tutte le autorità italiane, perché al centro di Varsavia le informazioni erano trasmesse in presa diretta con un live stream, oltre poi che tutto è stato scritto nel report finale da noi consultato e inviato anche alle autorità italiane. Quindi tutte erano a conoscenza già da 2 ore prima delle cattive condizioni meteorologiche. La questione che fa un po' scalpore è il fatto che in realtà Frontex poi, nelle sue comunicazioni ufficiali, post naufragio del 26 febbraio, non menziona minimamente questo elemento, bensì dice soltanto che Eagle One, ovvero l'aereo di sorveglianza, è dovuto rientrare perché ha finito il carburante.
Esattamente. Francesi Alessandra Fabretti, collega dell'agenzia Dire, che è qui in studio con noi, ben trovata, grazie per averci raggiunto. Anche Alessandra Fabretti ha seguito con attenzione tutta questa vicenda e ovviamente segue con costanza tutte le questioni relative alle migrazioni e alle violazioni che avvengono soprattutto alle frontiere nei confronti dei migranti. Ben trovata, grazie per essere con noi. Alessandra Fabretti, che idea ti sei fatta intanto?
Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. E, l'idea sicuramente è allarmante, nel senso che l'inchiesta di Lighthouse Reports mette un po' a sistema tutte le novità di stampa che erano emerse in Italia in questi mesi, appunto dalla tragedia di febbraio, e in più, come come appunto diceva il collega di Domani, porta questo documento inedito che chiama in causa anche le responsabilità di Frontex e esce in un momento poi non particolare, quando escono appunto le novità della procura di Crotone, che ha disposto delle perquisizioni e degli accertamenti e emesso 6 avvisi di garanzia che chiamano appunto in causa tra questi 3 finanzieri. E la situazione è allarmante, nel senso che ci dobbiamo seriamente chiedere quali siano le responsabilità delle autorità italiane e chiaramente anche di Frontex nel mancato soccorso di queste persone, perché se fosse realmente confermato poi dal lavoro della magistratura, che tutti sapevano 7 ore prima che c'erano degli elementi allarmanti, che poi sono quegli stessi elementi allarmanti che sia Frontex che la legge italiana individua come essenziali per lanciare un'operazione di ricerca e soccorso, non soltanto un'operazione di pulizia, beh, saremmo di fronte a una vera e propria strage di Stato, come è stata definita da alcuni operatori del settore, del terzo settore, in questi giorni.
Youssef Hassan Olgado, de Il Domani. Ci sono ovviamente tutti questi punti oscuri che sono emersi fin dai primi momenti, non sono stati grandi punti interrogativi di chiunque si sia occupato di questa tragedia da un punto di vista giornalistico e anche ovviamente di chi la seguiva nel ruolo di organizzazioni non governative che generalmente si occupano di questioni migratorie, in particolare quelle organizzazioni che insomma sono abbastanza abituate alla ricerca, al soccorso in mare e che spesso vengono diciamo criminalizzate per questa attività. Quello che emerge dall'inchiesta è che ci sono delle gravi responsabilità sia da parte europea con l'attività dell'agenzia Frontex, sia da parte italiana per quello che non è stato fatto. Ora, considerati diciamo così i due attori dell'inchiesta, quanto è difficile portare avanti una ricerca sulla verità basata anche sui documenti e quali sono gli ostacoli che come giornalisti d'inchiesta avete trovato in questo lavoro di accertamento dei fatti?
Ah, diciamo, partiamo dal presupposto che, appunto, come ricordavi, l'inchiesta è focalizzata su attori statali e istituzionali, che quindi è molto complicato cercare di insomma, come dire, anche attraverso fonti interne nessuno ti dirà mai effettivamente cosa è accaduto, visto che chiama in causa dei corpi dello Stato e un'importante istituzione europea. Noi ci abbiamo messo, ci penso su per giù 2 mesi e mezzo/3 a fare questo lavoro. Reperire il documento di Frontex non è stato per niente semplice, ci sono volute diverse settimane, poi ovviamente è stato fatto anche grazie al lavoro di squadra, se così possiamo definirlo, no? Un lavoro di giornalismo collaborativo tra diverse testate. Penso anche al semplice fatto delle interviste. Noi abbiamo intervistato circa 14 sopravvissuti, perché appunto l'obiettivo iniziale dell'inchiesta non era soltanto cercare di far luce sulle falle nella catena di comando e su cosa è accaduto quella sera, ma anche in un certo senso restituire dignità alle vittime, ai familiari e ai sopravvissuti. E le interviste non sono state possibili senza, non sarebbero state possibili senza il lavoro di alcuni giornalisti colleghi che conoscono per esempio l'afgano, visto che comunque la maggior parte dei migranti a bordo a Summer Love erano di origine afghana. Quindi qui poi si apre tutto un altro capitolo di un paese che abbiamo abbandonato noi occidentali un anno e mezzo fa, 2 anni fa oramai, e insomma abbiamo lasciato lì tantissime persone che adesso cercano di fuggire e fuggendo hanno trovato la morte qui nelle coste italiane.
Ecco, una cosa secondo me che va sottolineata e anche chiarita subito, insomma, è la questione di dove è avvenuto il naufragio e della rotta percorsa. Sembra quasi che tutti siano cascati un po' dal pero quando hanno scoperto che c'era una nave di migranti che seguiva questa rotta verso la Calabria, partendo dalla Turchia. Insomma, non è una rotta così nuova, Alessandra Fabretti, è un qualcosa che tutti più o meno, insomma, conoscono.
Sì, in realtà non era una rotta nuovissima, però c'è anche da dire che non era neanche nuova, nel senso, parlando con un po' di esperti di migrazione in questi giorni, alcuni facevano notare come in realtà ci si aspettasse che dei migranti sarebbero passati di lì anche in seguito al disastro del terremoto che c'è stato in Turchia e in Siria il 6 febbraio.
E non potendo passare attraverso i Balcani, diciamo
Esatto,
che.
esatto. E questo ci richiama un altro elemento, il fatto che gli avvertimenti da parte delle organizzazioni e degli esperti che si occupano di migrazione non vengono mai quasi ascoltati, e cioè laddove ci sono delle situazioni di crisi, quindi alcune strade non sono più percorribili, o laddove si chiudono delle rotte per cercare di bloccare così le migrazioni, è matematico che se ne apriranno delle altre, che saranno molto più pericolose di quelle precedenti, e quindi il rischio di morti e di incidenti di questo genere si fa estremamente più elevato.
Assolutamente. Youssef Hassan Olgado, abbiamo assistito da quando è avvenuta la tragedia a febbraio, ma praticamente dalle prime ore, a una sorta di scarica a barile tra i grandi attori che dovevano gestire questa situazione di emergenza, no? Frontex che ha fatto ricadere le responsabilità sulle autorità italiane, le autorità italiane che hanno rigettato ogni ipotesi di omissione nella gestione dei soccorsi. Poi quello che è stato messo un po' in evidenza anche nel mondo della politica è il fatto che non si dovesse mai mettere in dubbio la correttezza diciamo così, degli attori istituzionali, no? Quindi Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, assolutamente. Diciamo così, corpi che hanno grandi meriti nei salvataggi, nella tutela delle persone, però è quasi sembrato un'azione giocata un po' d'anticipo, no? Quindi indicare come brutti e cattivi tutti coloro che cercavano di mettere in dubbio che le cose fossero andate correttamente.
Sì, è innegabile, insomma, il grande lavoro fatto dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza in questi ultimi anni. Su questo non ci piove. È anche chiaro, però, che dalle notizie che emergono sempre di più, dal lavoro fatto d'inchiesta, c'è stata, se non una colpa, ma una forte sottovalutazione dei rischi riguardo a quella sera. Una forte sottovalutazione dei rischi sia da parte di Frontex, che comunque nel suo rapporto, oltre ad essere a conoscenza delle cattive condizioni meteorologiche, evidenzia anche che a bordo della Summer Love non c'erano dei giubbotti salvagente. Evidenzia anche una chiara risposta termica da telecamere, quindi un indicatore che quella barca era sovraffollata. Ecco, sono questi tre elementi: mancanza di giubbotti salvagenti, sovraffollamento e cattive condizioni meteorologiche, stando a quanto sono regole marittime di Frontex, consultabili in maniera aperta sul loro sito, fanno presupporre una chiara chiamata di distress, la cosiddetta chiamata di pericolo, no? Di lanciare un pericolo vero e proprio,
Quindi
cosa che non
dovevano
c'è stata.
scattare i soccorsi dopo la segnalazione di
Assolutamente sì. Poi,
Frontex.
ovviamente, non è Frontex che si occupa di gestire i soccorsi, però Frontex può chiamarli. E in questo caso c'è stata una sottovalutazione del pericolo, non quindi che parte da Frontex, ma poi arriva anche le autorità italiane. Infatti adesso la Procura di Crotone l'altro giorno ha notificato, come ricordava Alessandra, sei avvisi. Quindi sindacati, sappiamo tre nomi, gli altri tre non ce l'abbiamo, sono coperti da missis, però le accuse che fa la Procura di Crotone non sono indifferenti.
Perché il nocciolo della questione è che è stata trattata non tanto come una situazione di emergenza, quindi di pericolo, ma come un'attività di controllo delle
Sì,
frontiere, quindi
di
un'attività di
polizia, di
polizia.
law enforcement, esattamente. Però ecco, anche parlando un po' con gli avvocati delle vittime, dei sopravvissuti, loro si domandavano: ma anche un'operazione di law enforcement, di polizia, non può finire in questo modo? Perché anche se come si dice, un'operazione di monitoraggio, quella barca non si sarebbe mai schiantata a 40 metri
Soprattutto nel
dalle
momento
coste.
in cui l'operazione di polizia rientra per le cattive
Esattamente.
condizioni del tempo, insomma, potevano pensare di mandare, di attivare qualche altro meccanismo per controllare quello che stava succedendo. Alessandra Fabretti, noi stiamo parlando di Steccato di Cutro e di quello che è avvenuto alla fine di febbraio, tutti abbiamo ben impressi nella mente le immagini che sono arrivate, però non è l'unico caso in cui diciamo così, le procedure si ingarbugliano quando si tratta di migranti e soprattutto di vittime migranti. Tu hai seguito e stai seguendo un altro filone diciamo di questo grande tema, che è quello delle persone che muoiono e che non vengono identificate.
Sì, allora ci sono varie associazioni scusate, che in questi anni hanno chiamato l'allarme anche sul tema dell'identificazione dei corpi, sia sul lato del Nord Africa, sia sul lato delle coste europee, in particolare Italia, Spagna e Grecia. Tanto che si è formata un'associazione di famiglie delle vittime che in questi anni hanno lanciato un appello ai governi affinché si faccia di più, prima di tutto per cercare i corpi dei dispersi, perché molto spesso le navi affondano e i corpi non vengono cercati, a meno che non sia il mare a restituirli. Questo avviene, bisogna purtroppo dirlo, soprattutto sul lato del nordafricano della questione, ma a volte capita anche nella nostra, diciamo, avanzata e stima
Europa. Spesso arrivano fotografie di agenzia che mostrano spiagge libiche o tunisine, sì, coperte di
coperte di corpi, sì, e non è raro che appunto i pescatori raccontino che a volte insieme al pesce purtroppo nelle reti si impigliano anche corpi umani. E la cosa diciamo preoccupante è che non esiste un database a livello appunto di paesi per mettere in rete le informazioni invece dei corpi che vengono trovati. Quindi sia banalmente, ma è fondamentale, il test del DNA, ma anche tutti quegli elementi visibili sul corpo della persona che viene ritrovata, quindi vestiti, documenti, foto, tatuaggi, segni particolari che potrebbero restituire alle famiglie una storia, un'idea di dove il proprio caro è morto e dove sia il suo corpo. E a Cutro questa vicenda purtroppo è tornata di attualità, perché su 94 corpi 7 non sono stati identificati. Tanto che ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha presentato vari esposti durante la vicenda, perché chiedeva alle autorità di accelerare le procedure di identificazione, perché prelevare il DNA non si può fare sempre, ma richiede dei tempi tecnici. Le procedure in molti casi, loro dicono, sono state lente, anche la compilazione del database sarebbe stata lenta. In alcuni casi non sono state neanche interrogate i parenti delle vittime che erano venute a riconoscere i propri cari. È stato permesso che tornassero nei loro paesi di origine senza aver dato informazioni, e anche questo è un aspetto che andrebbe sollecitato, perché in un paese con uno stato di diritto questo non dovrebbe accadere.
Questo è un punto molto importante. Youssef Olgado, quotidiano il Domani, siamo tornati di nuovo su Cutro con il racconto di Alessandra Fabretti. Sembra un po' che la memoria degli italiani e di tutti quanti sia molto, insomma, così molto molto breve. Già non si parla più da tanto tempo di quello che è avvenuto in Calabria, le persone non si sentono particolarmente coinvolte, eppure oltre alla tragedia poi c'è stata anche la gestione del dopo naufragio, e forse possiamo dire che addirittura i sopravvissuti non sono forse stati trattati nel migliore dei modi nel momento in cui si era in attesa anche di ritrovare i familiari, i dispersi, di identificare le persone che sono morte durante questo naufragio.
Sì, diciamo che ci sono state tutta una serie di problematiche anche per quanto riguarda ad esempio i riti funebri, visto che la maggior parte dei migranti erano di religione musulmana. Tanti altri invece hanno immediatamente richiesto misure più accelerate di richiesta asilo, che non hanno ricevuto. Ad esempio c'è questa storia di Omid, uno dei ragazzi sopravvissuti, che da solo ha deciso di raggiungere la Germania, dove c'era suo fratello lì che viveva, e addirittura è stato fermato alla frontiera in Austria e respinto, cioè una cosa che sembra veramente folle: scampi a un naufragio qualche giorno prima e poi vieni respinto alla frontiera, ti dicono di passare da un'altra parte verso la Germania. Sì, diciamo che la questione fin dall'inizio ha presentato diverse problematiche. Poi c'è anche chi, per esempio, Nigina, una ragazza afghana di 23 anni che perde suo marito sulla barca, siamo sposati insieme a ottobre, quindi 3 mesi prima, e dice, ci ha raccontato di quando ha incontrato la Premier Meloni a Roma, perché poi la Presidente del Consiglio ha organizzato questa specie di incontro con parte dei sopravvissuti e lei voleva chiedere a tutti i costi perché l'Italia li ha abbandonati, però ci ha raccontato insomma che una volta arrivata lì, davanti a tutta quella gente, a quell'evento che sembrava quasi una passerella politica, non ce l'ha fatta, il trauma era ancora forte e non ce l'ha fatta a chiedere perché l'Italia li ha abbandonati.
E questo è assolutamente comprensibile, il fatto che si sia trovata in una posizione sicuramente di debolezza e di fragilità di fronte a un qualcosa che è difficile a volte da capire anche quando si lavora per l'informazione. Ci abbiamo verso la chiusura. Io vorrei chiederti ancora. Qual è la vostra sensazione in relazione all'inchiesta che state conducendo? Ci sono elementi ancora che emergeranno? C'è la possibilità, insomma, di scavare oltre e fin dove si potrebbe arrivare nella ricerca delle responsabilità?
Ah, secondo me, siamo solo all'inizio, nel senso che la procura di Crotone ha scritto chiaro e tondo che secondo l'accusa ci sono delle comunicazioni mancanti, sia nei registri di bordo, sia nelle relazioni, audio spariti dai server, agenti che comunicavano tra di loro utilizzando telefonini privati, tablet, insomma, PC, che tutto materiale che è stato sequestrato e che adesso insomma sarà al vaglio degli inquirenti per capire se continuare oppure no l'indagine. In qualche modo. L'idea mia è che sicuramente qualcos'altro emergerà, però rimane sempre una questione di fondo qui, della responsabilità politica di quello che è accaduto, perché ricordiamo che dal 2019 a oggi, secondo una serie di dati, di accessi agli atti sugli eventi SAR, quindi di ricerca e soccorso in mare, e sugli eventi di law enforcement, è emerso come nella maggior parte dei casi tutti gli eventi vengono chiamati come eventi di polizia, non di SAR. Questo perché non c'è la volontà di andare a soccorrere i migranti anche nel momento in cui magari non c'è un pericolo, per il semplice fatto che questo poi presuppone tutta una serie di misure a terra di accoglienza.
Ti
E
faccio
quindi
una domanda difficile, forse un po' bruciapelo, ma che riguarda invece i lettori, l'opinione pubblica. Secondo te c'è un'attenzione generale nei confronti di fatti come quelli avvenuti in Calabria o al di là di un'ondata emotiva che diciamo è quasi sempre contemporanea a quello che avviene? Poi l'attenzione di fatto nei confronti delle questioni che riguardano i migranti scompare.
Questa è una bella domanda. Sicuramente all'inizio abbiamo avuto una grande risposta da parte della popolazione, dell'opinione pubblica, ma soprattutto anche dettata da agenti del terzo settore, con le manifestazioni lì a Cutro subito, migliaia di persone sono arrivate lì da tutta Italia. Certo, col passare dei mesi sicuramente l'attenzione scenderà. Per il momento io registro non soltanto da parte dei colleghi che ne scrivono di continuo anche in altre testate nazionali, registro ancora una soglia dell'attenzione abbastanza alta, anche perché il caso è grosso e riguarda, come abbiamo detto prima, dei corpi dello Stato importanti. Sicuramente nei prossimi mesi qualcosa forse può scendere a livello di attenzione, però al momento registro come dire, un interesse abbastanza alto nel capire cosa è accaduto.
Grazie davvero, Youssef Hassan Olgado, giornalista del Domani. Abbiamo parlato dell'inchiesta di Lighthouse Reports, un'inchiesta che ha coinvolto diverse testate a livello internazionale, oltre Domani, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Il Paese e Sky News. Grazie davvero
Grazie a voi.
per il vostro lavoro e speriamo che possa andare avanti in maniera fruttuosa, il più possibile fruttuosa. Grazie per essere stato con noi. Alessandra Fabretti, concludiamo con veramente poco meno di un minuto a disposizione. Quante altre situazioni come quella di Cutro meriterebbero delle inchieste giornalistiche così approfondite su documenti che è difficile reperire.
Praticamente ogni situazione del genere, perché in quasi ogni naufragio ci sono zone d'ombra, incomprensioni e soprattutto ci sono morti, laddove ci sono dei morti e delle vittime comunque bisogna fare luce. Questo accade in Italia, ma accade anche sulla rotta atlantica, in Spagna, a Melilla, lei Taos si è occupato anche di quella rotta lì, al confine tra Polonia e Bielorussia, sul canale della Manica, nell'Egeo, nella rotta balcanica. Le rotte sono tantissime in Europa, molte sono troppo ignorate e nella stampa italiana l'attenzione c'è, le risorse sono poche, ma c'è anche un'attenzione che è data dal dato politico, quindi prestiamo attenzione a ciò che ci tocca in prima persona e spesso ci perdiamo l'insieme delle altre rotte che esistono in Europa e che appunto, come dicevo, sono tante le violazioni, sempre quelle.
Le violazioni sono tante, le responsabilità spesso sono tante e sono istituzionali, questo avviene in tutto il mondo, avviene in tutta Europa, peggio direi, visto che in Europa determinati valori e determinati principi sono assolutamente fondanti, non solo delle società di diversi paesi che la compongono, ma dell'Europa stessa. Grazie davvero Alessandra Fabretti per essere stata con noi, diamo la linea alla regia e ci risentiamo tra pochissimi minuti.